La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Nona parte. L'amore al nemico.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Dopo aver affrontato nella trasmissione precedente il passo sull'ingiustizia, sul paradosso dell'ingiustizia, il Signore Gesù va oltre, ancor oltre a quello che già non ha detto. Dopo aver detto di porgere la guancia al malvagio che ci ha percosso sulla guancia destra e tutte le espressioni simili che sono la completa estraneità al concetto della giustizia come un assoluto, lui dice proprio dichiaratamente il contrario di quello che noi pensiamo. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ecco, la prima parte comincia, come anche nelle altre sezioni che abbiamo già affrontato, con «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico». Se noi prendiamo una Bibbia, un testo, troveremo che in genere la prima parte della frase «amerai il tuo prossimo» è scritta in corsivo, la seconda no. «Odierai il tuo nemico» sembrerebbe essere un'aggiunta. Ecco, non è così esatto. «Amerai il tuo prossimo» è una citazione diretta, esplicita, di testi dell'Antico Testamento, non c'è ombra di dubbio, corrispondono a testi del Libro dell'Esodo, del Deuteronomio e cose di questo genere. «Amerai il prossimo», «amerai il tuo fratello», ma «odierai il tuo nemico»? Beh, la frase così esplicitamente menzionata forse non c'è, però ci sono tante espressioni. Pensiamo a un'espressione del tipo: odiate il male, voi che amate il Signore. Lui che custodisce la vita dei suoi fratelli li strapperà dalle mani degli empi. Ecco, questo che è il Salmo 97, è al versetto 10, noi lo leggiamo come un'attitudine. Nella Costituzione del popolo di Dio c'era una delimitazione da riconoscere e da curare. Il popolo viene immesso nella terra promessa e si trova a confronto con culture diverse. Allora, la mentalità e la fase arcaica di questa zona di storia fa sì che venivano avallate le istanze che difendevano l'integrità etnica del popolo ebraico dalla estraneità dei popoli pagani. Ora, questa cosa qui, sotto il punto di vista storico, concreto, sociale, è assolutamente inaccettabile e del tutto collegata a una zona della storia che è conchiusa nell'Antico Testamento. Ma l'attitudine di riconoscere l'elemento estraneo e di non avallarlo, anche da altre parti dello stesso discorso della montagna, ha il suo perché, ovvero sia: quando si parla di odiare il male, forse lo capiamo un po' meglio. Se l'uomo non entra in alterità con il male, cioè non lo sa avere in antipatia, non se ne libera mai. Ma il problema è quando noi identifichiamo il male con l'uomo. Non è più il male, ma il cattivo, il maligno, non inteso come il demonio, ma inteso come l'uomo che è il cattivo. Allora, noi siamo felicemente portatori di riflessioni che sono venute con il tempo e che sono quelle per cui sappiamo che bisogna distinguere fra il peccato e il peccatore. Si odia il peccato, non si odia il peccatore. Si odia il male, non si odia colui che lo fa. Ma tutte queste distinzioni, che sono molto belle e molto importanti e imprescindibili, non sono ancora, come dire, esplicitate. E abbiamo che cosa? Amerà il tuo prossimo, odierà il tuo nemico. Che tipo di attitudine è riconoscere due categorie in chi ci circonda? C'è il prossimo, il fratello, è questa la menzione veterotestamentaria: amerai il tuo fratello, il tuo prossimo, il tuo vicino. Ma l'estraneo lo devi odiare. L'odio, che sembra un sentimento semplicemente negativo, in realtà ha il suo luogo nella vita umana, che è il rifiuto, come venivamo dal dire, del male, se sappiamo distinguere il male dal malvagio, diciamo così, il male da chi lo fa. Comunque che ci sia una repulsa dell'uomo verso ciò che è nemico, non gli fa bene, è contro di lui, questo è plausibile. Ma tanto il Signore Gesù tutte queste distinzioni prende e le cancella completamente, perché dice esattamente il contrario. Ma io vi dico, e torniamo per l'ennesima volta a sottolineare questa frase, che è la chiave di volta, il perno della spiegazione, è qualcosa che dice lui, non è qualcosa che potremo dire noi. Questo non è qualcosa che dice un uomo a partire da se stesso. Questa non è la natura umana, è qualcosa che dice il Figlio di Dio, che sta unendo, che ha unito la carne umana alla vita divina. Vero Dio e vero uomo mostra una vita nuova, una vita che è la giustizia, che supera la giustizia degli scribi e dei farisei, come abbiamo detto altrove. Ecco, allora, io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Ecco, dobbiamo approfondire tutto questo, ma compare nitidamente che noi siamo tutti figli dei nostri genitori terreni e c'è una vita da figli del Padre celeste, una vita che è la vita nascosta in potenza nel battesimo, che è la vita secondo il cielo. È il Padre del cielo che genera una vita che è diversa da quella che può permettere di dire questa cosa assurda: amate i vostri nemici. Ecco, dobbiamo capire perché questa è la vita nuova e che attinenza ha con la nostra povera, miserabile esistenza, piena di paure, piena di piccoli e grandi rancori, piena di attitudini di difesa di se stessi, tante volte, tutto sommato, plausibili, comprensibili, lecite. Siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Questo è quello che dice il Signore Gesù. Per essere tali bisogna amare i nemici e pregare per quelli che ci perseguitano. Come si può intendere tutto questo? Più avanti, prima di approfondire meglio questa frase, dice: se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Fare qualcosa di straordinario. Allora, siamo senza ombra di dubbio, con tutti questi discorsi, nel campo dello straordinario. Non c'è ombra di dubbio che non stiamo parlando di cose ordinarie. E la domanda è questa: perché? Ci serve lo straordinario? Partiamo da questo punto per entrare in questo paradosso ed entrare nella imprescindibilità di quello che ha detto il Signore Gesù. Si può vivere senza straordinario. L'uomo, che vive secondo leggi, secondo cose ordinate, secondo norme, secondo regole del suo corpo, della sua psiche, della realtà, come si può relazionare con ciò che è superfluo, non è ordinario? Bisogna sempre vivere, ci basta vivere in ciò che è normale? No, noi non possiamo fare senza lo straordinario. Senza lo straordinario non c'è l'amore. Senza ciò che è oltre la norma non c'è la personalità, non c'è l'identità, non c'è la nostra specificità. Se siamo tutti secondo norma, siamo dei robot, siamo cibernetici, siamo una serie di persone che fanno parte per l'appunto di una serie, non siamo più identità reali, non abbiamo più una dimensione vera, riconoscibile. Io non sono io e l'altro non è l'altro. Abbiamo bisogno di quella realtà straordinaria. Noi abbiamo bisogno dello straordinario, siamo nati per lo straordinario, cerchiamo lo straordinario. Quando delle persone si avvicinano, vogliono vivere delle esperienze, partono per un viaggio, stanno cercando lo straordinario, stanno cercando quello che è necessario per l'uomo. Allora, se amate quelli che vi amano, cosa fate di straordinario? Cosa fate di straordinario se fate quello che sanno fare tutti, quello che è secondo il protocollo? Noi abbiamo bisogno di andare fuori dal protocollo, e quella cosa che va veramente fuori dall'ordinario è l'amore al nemico. E di che cosa parliamo? Di qualche cosa che dobbiamo domandarci. È una dimensione che può capitare nelle condizioni estreme, una condizione limite, o è una condizione oggettiva, necessaria? Nessuno di noi può vivere se non è amato in questa dimensione qui. È curioso, ma qui tocchiamo uno dei punti più straordinari del nostro discorso. Il Signore Gesù sta mostrando una vita che non è una vita normale, non è la vita dei figli di questo mondo, è una vita secondo il Padre Celeste, è una vita secondo una dimensione che non è di questa terra. Pure, paradossalmente, non è possibile vivere su questa terra senza incontrare questa straordinarietà. Non è possibile vivere una vita che sbocci nella bellezza, che divenga una realtà compiuta, che esprima se stessa fino in fondo, se non incontra questo tipo di amore. L'amore a chi ha sbagliato, a chi è stato cattivo, l'amore al nemico. Senza amore al nemico il mondo non si può reggere. Perché, come abbiamo già detto nella trasmissione precedente, infatti questi due testi sono uno conseguenziale all'altro, nella giustizia nessuno sopravvive. Non si può crescere un bambino senza il perdono. Non si può crescere nell'amicizia senza la misericordia, senza accogliere gli errori l'uno dell'altro. Non può tenere nessun matrimonio che si regga semplicemente sul fatto che i due coniugi devono essere capaci sempre di fare ciò che va fatto e non comportarsi mai in maniera antagonista. Il nemico. Ma chi è il nemico? Un'altra frase del Vangelo dice, per altri contesti, i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Ecco, quello è sempre il Vangelo di Matteo al capitolo 10. Il nemico, ma è mio nemico qualcuno che è lontano, con cui non sono d'accordo, quello che sia, ma sa essere molto più mio nemico, colui che mi sta accanto e che mi sa ferire come nessuno e che mi sa deludere come nessuno. E il problema è che se io amo solamente coloro che si comportano bene con me, io non ho amore nel cuore, io sono un commerciante affettivo che fa le cose solamente se è pagato. Io non farò nessun atto gratuito, autentico. Si vede che l'amore abita in me, perché a un dato momento faccio qualcosa senza avere un tornaconto. Quando il tipo, il tono del rapporto con il prossimo entra nella zona della povertà dell'altro, e se nessuno di noi avesse mai sperimentato l'amore gratuito, l'amore che ti ama perché ci sei, non per come sei, l'amore che non ti pone condizioni, ma nessuno di noi potrebbe avere un briciolo di speranza nel cuore. Noi saremmo semplicemente dentro un mondo matematico, infelice e non umano. Noi sperimentiamo l'amore solamente quando varchiamo la soglia di quel diritto ed entriamo nella zona dell'ingiustizia che viene lo stesso accolta. Ognuno di noi ha bisogno di essere amato nemico. Ognuno di noi è stato amato nemico dal Signore Gesù Cristo. Ecco, sottolineiamo questo punto, che se noi dobbiamo vivere facendo del bene solamente a coloro che ci fanno del bene, noi viviamo in un mondo prevedibile e noioso. Viviamo senza amore, viviamo senza bellezza. Così lo può fare chiunque, ma nessuno di noi è chiamato a fare qualcosa da chiunque. Ognuno di noi è una persona, ognuno di noi ha una potenzialità di amore. È fatto per atti d'amore unici, irripetibili, ma in questo amore non si può manifestare altro che la condizione senza limiti. L'amore incondizionato è l'unico amore vero. L'amore che è amore per se stesso, non perché l'altro se lo merita, è l'amore autentico. Allora siamo di fronte a qualcosa che è sublime e che pure tutti desideriamo di incontrare. Una donna spera di trovare questo amore nel suo uomo. Un figlio spera di trovare questo amore nel suo padre. Una persona spera di trovare questo amore nei suoi colleghi mentre lavora. Una serie di persone che ci circondano, ci deludono o ci appagano a seconda del fatto che mostrino bellezza, ma la bellezza delle bellezze è quando l'amore diventa atto, e l'amore diventa atto quando è gratuito, quando è accoglienza, quando è misericordia. Non c'è amore senza misericordia. Un amore che escluda la misericordia non è amore, è calcolo, come abbiamo già abbondantemente detto. La più normale delle reazioni a quanto abbiamo detto fino adesso, quella che nel cuore di chiunque non può che sorgere, è: va bene, ma tutto questo come si fa? Ma tutto questo come si vive? Ma tutto questo è un'iperbole? È una bella poesia che guardiamo così dal basso, dalla povertà di qualcosa di molto estraneo? Ecco, c'è una chiave essenziale in questo testo, che preparerà peraltro ai testi successivi. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Noi non stiamo parlando, come abbiamo già accennato, di una vita naturale. Questa è la vita soprannaturale, questa è la vita di Dio. Questa è quella vita che si vive solo quando lo Spirito Santo è diventato il cuore del nostro cuore. Noi non siamo chiamati a fare di questa parola un'etica, una morale. Questa parola annunzia una altra esistenza. Qui si parla di altra genetica, qui si parla proprio di una vita che nasce dall'alto e ha tutta un'altra origine. Con la vita che è stata originata da questa terra, ciò che nasce dalla terra è terra, ciò che nasce dallo spirito è spirito, ecco, dice il Vangelo di Giovanni, noi non potremo mai entrare in questa parola, potremo desiderare e riconoscere necessaria questa parola, ma restare sempre frustrati. Qui si parla infatti dell'essere figli del Padre del Cielo, e parte una contemplazione del Padre, che, se vogliamo, in tutto questo è un dono, è un pleonasmo, è una cosa che non era necessaria nel testo. Io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Ho proclamato il testo saltando la parte sulla contemplazione del Padre. Ma ascoltiamo com'è il testo è. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ovvero sia, non si parte da noi per arrivare a questa vita, si parte dal Padre, da come il Padre tratta l'uomo. Fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, dona le sue cose a tutti e non ci tratta con il dono della pioggia secondo una selezione, e chi è buono viene trattato bene e chi è cattivo viene trattato male. No, il Signore è generoso con tutti, la vita è generosa con tutti, la provvidenza è abbondante con tutti. Se io debbo pensare come potrò toccare lo straordinario, vivere relazioni straordinarie, relazioni di amore autentico, dove la mia vita sia illuminata, scaldata, consolata, rallegrata dall'amore vero, io devo partire da come Dio mi tratta, devo partire dalla contemplazione, dalla memoria, dalla constatazione che Dio non mi tratta come mi merito. Non mi ha mai trattato secondo i miei peccati, non mi ha mai trattato secondo le mie colpe. Egli, rivelato già a Mosè come misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia, nel Signore Gesù si manifesta come colui che mi ama lì dove io sono non amabile, lì dove sono un nemico, e continua a darmi sempre nuove possibilità. E fa sorgere il sole di questa giornata, mi dà questa giornata, malgrado, in fondo, se mi metto con la bilancia in mano a misurare, forse non me lo merito di avere un'altra giornata da vivere. Certo, più si cresce nella vita spirituale, più si ha coscienza della propria povertà. Dice Santa Teresa d'Avila che quando c'è un po' di luce, poca, non si vede lo sporco, ma quando c'è tanta luce si vede anche la polvere nell'aria. Ecco, più si cresce nella vita spirituale, più si ha memoria di come si è trattati generosamente da Dio. Le persone molto grezze nella vita spirituale non vedono i propri peccati, non vedono le proprie povertà, non ricordano le proprie ingiustizie. Le persone molto acute nella vita spirituale percepiscono tutta la propria mediocrità, soffrono anche della propria mediocrità e percepiscono quanto Dio sia buono. È dall'enorme oceano di pazienza di Dio che viene quel momento per cui io, ricevendo la vita che questa misericordia versa nel mio cuore, per la gratitudine che fa scattare dei relè interni, per cui io smetto di essere bloccato dentro tutta una serie di lucchetti di autodifesa, io a quel punto posso aprirmi alla misericordia e addirittura amare come Dio mi ha amato. Ecco, di questo stiamo parlando. Questa è una nuova vita, non è la vita dell'uomo, è la vita dei figli di Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Nona parte. L'amore al nemico.